Dio sia lodato per questi bei momenti che passiamo ai suoi piedi, perché alla fine tutti i nostri problemi li risolve il Signore in preghiera. Dio è grande, vero o no, fratelli? Leggiamo in Matteo, capitolo 9, venti. Gloria a Dio. Se riuscissimo ad essere il martedì come siamo già il giovedì, non mi dispiacerebbe. Che bello. Matteo 9:20. Ed ecco una donna malata di un flusso di sangue da 12 anni, avvicinatesi da dietro, gli toccò il lembo della veste, perché diceva fra sé: se riesco a toccare almeno la sua veste, sarò guarita. Gesù si voltò, la vide e disse: coraggio, figliuola, la tua fede ti ha guarita. Da quell'ora la donna fu guarita. Accomodatevi. La Nuova Riveduta traduce coraggio. Coraggio. E nella vita bisogna farsi coraggio tante volte. Ma la versione riveduta traduce qualcosa di simile, che a me piace di più. Sono tutti e due belli termini. E traduce con una frase che spesso troviamo nel Nuovo Testamento e che è molto bella, molto confortante per i nostri cuori. Sta di buon animo. Stai di buon animo. Perché una delle più importanti, immediate, se mi permettete, implicazioni della realtà della sovranità di Dio. Noi diciamo Dio è sovrano, Dio controlla tutto, Dio regna. Ma se Dio regna, allora vuol dire anche un'altra cosa, che dobbiamo stare sereni nelle sue mani. E nel Nuovo Testamento troviamo, ripeto, diverse occasioni in cui Gesù ripete una frase ai suoi interlocutori che si trovavano nel bisogno. Figliuolo, stai di buon animo. Perché se Dio regna, fratelli, regna il Signore o no, fratelli? Regna il Signore. Se Dio regna, non v'è una cosa che gli sfugga. Non v'è situazione che è affrontata dai suoi figlioli, dai credenti, dai cristiani, che il Padre Celeste non abbia sotto controllo e non conosca in modo perfetto. Spesso invece il timore invade anche l'anima pur fiduciosa di molti credenti sinceri. Quante volte, per diversi motivi, a volte siamo preoccupati. Vedete, il timore, la paura è legato all'istinto di conservazione. Siamo nati così. Cerchiamo tutti quanti, no, di proteggere noi stessi. Se ci accingiamo ad attraversare la strada, subito guardiamo a destra a manca per evitare che qualcuno ci mette sotto. È l'istinto di conservazione che ci porta a guardarci. Però, anche se questo stato d'animo ha i suoi effetti salutari, dall'altra parte può diventare nocivo quando assume forme esagerate, quando assume forme addirittura morbose, patologiche, quando a volte ingigantiamo le cose e le vediamo più grandi di quelle che sono. Quante volte ci è accaduto nella vita cristiana? E allora, in tanti momenti della nostra vita, in tante circostanze, è bello sapere che Gesù si è rivolto ai suoi e gli ha detto: figliuolo, stai di buon animo. A volte la paura, il timore può avvenire nella nostra vita appunto a causa della condanna, del peccato. Se vi ricordate, Adamo ed Eva avevano una dolce compagnia, perché il Signore sul far della sera scendeva e passeggiava con l'uomo, con la donna. Avevano, immagino, dei dolci colloqui, avevano comunione. Ma quando Adamo ed Eva peccano, si vanno a nascondere, il Signore scende: Adamo, dove sei? Signore, sono qui. Dove, Adamo? Non è che il Signore non lo sapesse dov'era. Sono qui, nascosto qua dietro, perché ho sentito la tua voce nel giardino e ho avuto paura e mi sono nascosto. Spesso la paura e il timore è legato alla condanna, al fatto che si è fatto qualcosa che non si doveva fare. E allora poi si ha paura, perché si è fatto qualcosa che non era buono. Ma mi viene da pensare, da ricordare quando quel paralitico fu calato davanti a Gesù da 4 uomini che scoperchiarono il tetto, e una delle cose che il Signore disse a quell'uomo fu: figliuolo, stai di buon animo, i tuoi peccati ti sono rimessi. Immaginate un poco, era un paralitico, non poteva camminare, arriva davanti a Gesù, ma Gesù, che conosce i cuori, non l'ha rassicurato sul fatto della malattia. Dopo gli ha detto: prendi il tuo lettuccio e vattene a casa. Evidentemente quell'uomo soffriva a causa dei suoi peccati. Ma può un uomo che ha dei problemi di salute, di malattia, avere anche un sospeso con Dio? Sì, lui ce l'aveva in quel caso. C'era anche una situazione spirituale che doveva aggiustare col Signore. E il Signore, come lo vede, lo rassicura. Evidentemente il suo cuore era aperto, aveva chiesto perdono al Signore. Per farsi portare da quei 4 amici, chissà quanto si era fatto forza per dire: mi dovete portare davanti a Gesù, al mio Salvatore, perché devo chiedere perdono. E quando sta davanti a lui, Gesù, che conosce i cuori, e gloria a Dio che Gesù conosce i cuori, amen fratelli, gli dice: figliuolo, stai di buon animo, i tuoi peccati ti sono rimessi. Stai di buon animo. Dobbiamo imparare a stare di buon animo anche se a volte non è facile, in ogni situazione. La scrittura afferma che la paura implica apprensione di castigo, ma grazie a Dio che il castigo per cui abbiamo pace è stato su di lui, e per le sue lividure abbiamo avuto guarigione, perché non c'è alcuna condanna, dice la Bibbia, per tutti quelli che sono in Cristo Gesù. E quindi, se ancora in questa sera c'è qualcuno che sente il peso del peccato, il peso della condanna, il peso di una colpa non confessata, dillo a Gesù. E il Signore è pronto ancora in questa sera a dire: figliuolo, figliuola, stai di buon animo, i tuoi peccati ti sono rimessi. Perché non c'è peccato troppo grande che il sangue di Gesù non possa lavare e non possa perdonare. C'è anche nella scrittura il timore a volte per la malattia. In questo testo che abbiamo letto, la donna del flusso di sangue da 12 anni era malata, sappiamo la storia, aveva speso tutto quello che aveva in medici, in medicine. Dice la Bibbia che aveva speso tutto quello che era la sua risorsa per cercare di curarsi, ma anzi era peggiorata. Nessuno l'aveva potuta aiutare. Inoltre la sua malattia la escludeva dalla società del tempo, perché veniva considerata appunto una donna impura. Ma lei si fa forza: se riesco a toccare non fosse altro che il lembro della sua veste, sarò guarita. E quando lo fa, quando finalmente tocca il Signore, apre il suo cuore al Signore, riesce ad arrivare al Signore, il Signore si avvicina e gli dice quella meravigliosa parola: figliuola, stai di buon animo, coraggio, figliuola, stai di buon animo, la tua fede ti ha salvata. E anche la guarita. Non che la donna dovesse guarire da sé, ma è bello sapere che quando c'è Gesù vicino a noi, quando c'è Gesù vicino alla nostra vita, anche nei momenti più difficili, e chi si è trovato a passare per la malattia, per momenti difficili, veramente difficili, sa che la vicinanza di qualcuno è molto importante. Questa donna a sentirsi dire in quel momento: figliuola, stai di buon animo, ci sono io, la tua fede ti ha salvata. In quel momento sentì che una virtù uscì da lui, il Signore, e il Signore l'aveva guarita. Lei si sentì guarita anche nel corpo. Benedetto sia il nome del Signore, perché il Signore si avvicina anche nei nostri momenti più difficili e ci rassicura e ci consola, e ha sempre parole dolci e parole d'amore, mai parole per ferirci, mai parole per farci del male, perché il Signore è un Signore buono. E nel Nuovo Testamento troviamo dei credenti soggetti a malattie, troviamo Paolo, Timoteo, Trofimo, diversi che hanno avuto anche momenti difficili, e anche che hanno avuto momenti difficili dopo essere stati usati dal Signore. Quanti interventi miracolosi di Paolo nel nome di Gesù, per poi sentirsi dire: la mia grazia ti basta, nel momento in cui lui ha avuto bisogno. Perché? Non ve lo so spiegare. Un giorno nel cielo lo capiremo. Qualcosa la Bibbia dice per non farlo insuperbire a motivo delle rivelazioni. Però è anche vero, fratelli, che certe volte quando ci troviamo in certe situazioni, in certi problemi, è inutile che ci nascondiamo dietro al dito. Chi ha gustato, scusate il termine, la malattia e un problema di salute, sa che a volte queste cose fanno venire un po' di paura. Sapere che il tuo futuro si potrebbe concludere da un momento all'altro, sapere di non poter curare più la tua famiglia, di non avere più la possibilità di avere cura dei tuoi figli. Lo so, chi si è trovato in certe situazioni sa come si è sentito. Chi gli viene diagnosticato un brutto male, per esempio, e sa che a un certo punto, fra 6 mesi, deve... Sì, dice, andiamo col Signore. Ma in quel momento non è facile, guardate, da un punto di vista umano. E a volte ci sono anche questi momenti, queste situazioni. Ma è bello sapere che anche nella malattia, non soltanto nel momento in cui avvertiamo il peccato nella nostra vita non confessato, Gesù sta vicino a noi per dirci: stai di buon animo, figliuolo, stai di buon animo. Stasera la parola di Dio viene a noi per dirci appunto di stare calmi, di stare di buon animo, di aspettare il Signore. A volte abbiamo paura per circostanze avverse che capitano così, come fulmine a ciel sereno. Vi ricorderete sicuramente quella tempesta che scoppia sul mare di Galilea, ma scoppia in un momento preciso. Gesù aveva detto ai suoi, dovevano precederlo all'altra riva. Anzi, la Bibbia precisa che li obbligò a precederlo sull'altra riva. E noi ci chiediamo a volte: Signore, ma li hai obbligati? Cioè, tu che conosci ogni cosa, tu che conosci il futuro, il passato, il presente, tu che leggi fino anche i cuori, tu che leggi i pensieri, la parola non è sulla nostra bocca, che tu già, Signore, la conosci appieno. Non sapevi che sarebbe scoppiata la tempesta? Non sapevi che dopo, obbligandoli, dovete andare ora? Signore, ma non potevi obbligarli un'ora prima? E poi la tempesta sarebbe venuta dopo. Signore, tu sei meglio di Bernacca. Tu le previsioni le sai fare bene, Signore. Tu che sapevi come sarebbe andato il meteo, non hai bisogno di un'app per sapere come va il meteo, non potevi dire a questi discepoli di salire prima sulla barca? Li obbligò, e inaspettatamente scoppia la tempesta. Quelli non sanno che pesci prendere, quante cose scoppiano all'improvviso nella nostra vita, e siamo paurosi delle circostanze in cui ci veniamo a trovare. Ma la Bibbia dice qualcosa di meraviglioso, che mentre erano affannati a remare e le onde entravano nella barca, Gesù comincia a camminare sul mare e dice: state di buon cuore, sono io, non temete, stai di buon animo figliuolo, stai di buon animo figliuola, state di buon cuore, sono io, non temete, non c'è motivo da aver paura, non dovete vincere la paura con le vostre forze soltanto, ma aver fiducia, perché io sono qui. Ci crediamo, fratelli, che il Signore è qui? A volte ci viene difficile crederlo in certi momenti, ma poi il Signore ci dimostra nella sua grazia, nella sua misericordia, che Dio è con noi E se Dio è con noi, chi sarà contro di noi, fratelli? Se Gesù ci ha incoraggiato ad affrontare le circostanze della vita, è perché egli ha un piano per ognuno di noi, ha un disegno, e la Bibbia lo chiama un disegno benevolo. Cioè non è un disegno cattivo, non è un progetto cattivo. Cioè il Signore, quando pensa a noi, non progetta piani cattivi. Gli devo fare del male. No, ha dei pensieri positivi. Gli devo fare del bene. Voglio il suo bene, voglio il suo futuro benedetto. Voglio che vada avanti. Che bello sapere che abbiamo un Padre meraviglioso che quando pensa a noi, e non ci pensa una volta ogni tanto, certe volte noi facciamo così con lui, lui ci pensa sempre. E quando dice, come fa a pensare a tutti? Ci pensa. Non ha pochi giga di memoria come ce l'ho io in testa, lui ce n'ha tanti. C'è anche quella supplementare, ma infinita. E siccome si sa ricordare di tutti noi, ma pensa cose belle. Tant'è vero che dice la Bibbia che lui pensa pensieri di pace, non di male. E lui ci vuole dare un avvenire e una speranza. Non è come il diavolo che vuole distruggere le nostre speranze. Non è come il ladro che viene per ammazzare e distruggere. Ma lui è venuto affinché le sue pecore abbiano vita, e vita abbondante, vita esuberante. Amen, fratelli. Vogliamo avere fiducia nel Signore, perché lui ha cura di noi, e in ogni circostanza, anche quelle che ti capitano, mi permetto di dire, se uso questa frase poco italiana, tra capo e collo, quelle che ti capitano tra capo e collo, all'improvviso, inaspettata, aspetta il Signore, perché il Signore è vicino a te e ti dice, figliolo, stai di buon animo, figliuola, stai di buon animo. E quante volte abbiamo pure paura del futuro, fratelli? Il futuro per sua stessa natura è imprevedibile. Che sappiamo quello che capiterà domani? Non mi ricordo chi me l'ha detto l'altro ieri, di una ragazza, fratello, un'amica mia è morta a 27 anni con un infarto. Non mi ricordo chi me l'ha detto sta cosa, un fratello o una sorella, non so, me lo sono scordato completamente. Ma noi che ne sappiamo del nostro futuro? Oggi ci siamo, domani forse non ci siamo più. Come facciamo a fare previsioni sul futuro? Ci sono alcuni che fanno previsioni sul futuro. Proviamo a imparare a vivere giorno per giorno, fratelli. Che giorno, ogni giorno porta, dice la Bibbia, il suo affanno. Ogni giorno. E quando ci svegliamo la mattina, abbiamo visto la luce di nuovo giorno, diciamo grazie, Signore. Certe volte pensiamo che certi pensieri li devono fare gli anziani. Solitamente voi vedete gli anziani che dicono, ma anche un altro giorno è passato, no? E noi pensiamo che certe cose per noi arriveranno chissà quando, perché ci sentiamo forti, perché ci sentiamo ancora agili. Ma non è così. Tutto può capitare. Niente è prevedibile, tutto è nelle sue mani. E noi vogliamo dipendere da lui. Nulla so del mio domani. Poco ancora comprende il cuore. Ma io so che pur domani mi terrà per man Gesù. Quello che mi interessa, quello che ti deve interessare, fratello, sorella cara, è che oggi e domani ti tiene per mano il Signore, e che Gesù è vicino a noi e ci dice stai di buon cuore, stai di buon animo, ci sono io. Penso che questi discepoli, dopo aver camminato per circa 3 anni e mezzo con Gesù, quando Gesù gli ha detto ora me ne devo andare, chissà quanti problemi si sono fatti. E ora che lui se ne va, dice che ci manderà un altro come a lui. Abbiamo camminato insieme 3 anni e mezzo, ma ora se ne va. E ora come va a finire? Ma Gesù gli dice, non vi preoccupate, vi manderò un altro che è come me. E li consola. Ma anche questo non bastò a consolarli. È un altro che è come lui. E che significa? Un altro consolatore, un altro che si prende cura di voi come mi sono preso cura io. E li rassicura, ma non bastò quel rassicurarli, erano preoccupati. Adesso che cosa succederà? Come sarà il nostro futuro? Nel mondo avrete tribolazione, gli aveva detto tante cose, mamma mia, Signore, ma tu ci vuoi rassicurare? Ma quale rassicurare? Nel mondo avrete tribolazione, io me ne vado, ma mando un altro come me, non sappiamo manco che, non conosciamo. Scusate per il dialetto, A un certo punto però gli dice, ma fatevi animo, perché io ho vinto il mondo. Non temete, però fatevi animo. Nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi animo, perché io ho vinto il mondo. L'Iddio che abba antico, dice la Bibbia, è il tuo rifugio. E sotto a te stanno le braccia eterne. Egli scaccia dinanzi a te il nemico. Vogliamo avere fiducia nel Signore, che il Signore si prende cura di noi e ci dice: stai di buon animo, sono vicino a te. E quante volte pensavo pure, abbiamo paura della testimonianza, fratelli. Sì, della testimonianza. Si può avere persino timore della testimonianza, perché la società dove noi viviamo ci disapprova sempre di più. Viviamo in una società dove se tu dici una cosa giusta, secondo la parola di Dio, ti prendono in giro se non ti tirano i pomodori. Oggi è diventato sempre più difficile parlare del Signore. Qualche volta potremmo trovarci nella circostanza di avere paura di parlare, di dire qualcosa, di toglierci la capacità, come dice l'Apostolo Paolo ai Filippesi, di approvare le cose migliori, di approvare, di tendere, dice un'altra versione, alle cose eccellenti. Sapete che cosa significa questo versetto? Che i cristiani non devono vivere nella mediocrità. Non ti accontentare di essere un credente mediocre. Non ti accontentare di venire soltanto qualche volta ogni tanto in chiesa e di scaldare il banco. Cerca la faccia del Signore con tutto il cuore. Lo dico a voi, ma lo dico a me, fratelli, non è un rimprovero. Cerchiamo la faccia del Signore con tutto il cuore. Tendiamo verso l'alto, lasciamo le cose terrene qui a morire, lasciamoci dietro le spalle le cose che non piacciono al Signore. Se dunque siete stati crocifissi con Cristo, dice Paolo ai Colossesi, cercate le cose di sopra, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Lasciamo le cose della terra, quanta carnalità, quanta puzza di carne che a volte c'è in coloro che si chiamano dei figli di Dio. Approviamo le cose migliori. Tendiamo a quelle eccellenti, saliamo verso il cielo, non camminiamo come le galline, involiamoci come le aquile, cerchiamo di battere le ali più forte, di dire: Signore, soffia nella mia vita e fa che mi possa consacrare sempre di più a te. Amen, fratelli. E così non avremo paura, perché quando lo Spirito Santo scende, la potenza di Dio ci dà la forza per testimoniare dell'Evangelo e testimoniare con franchezza, senza vergogna, con fermezza. Perché noi non vogliamo predicare un mezzo evangelo, dobbiamo e vogliamo dire tutto quello che il Signore ci ha insegnato. E vogliamo anche, come dice la parola del Signore, evitare di dire finanche le cose che alcuni fanno in occulto. Non dovremmo nemmeno nominare le cose che fanno alcuni, disapprovarle e nemmeno nominarle, perché noi siamo figli di Dio, noi siamo figli di luce. Anche l'Apostolo Paolo venne a trovarsi in situazioni difficili a motivo della testimonianza. Sono passati 2000 anni, ma il nemico non è cambiato, è sempre lo stesso. Si presenta in forme diverse, ma sempre un nemico ci abbiamo, il nemico dell'anima nostra, il diavolo, l'avversario, Satana, cioè quello che cerca di mettere sempre il bastone tra le ruote. Avversario che significa? Che se tu vuoi andare avanti, lui ti vuole fermare per farti andare indietro. Questo significa. E allora che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo cercare il Signore e dobbiamo andare avanti anche quando ci sono le opposizioni. Anche quando l'avversario cerca di metterci il bastone tra le ruote per non testimoniare, per fermarci, per turarci la bocca. Dice la scrittura, la parola del Signore, che Paolo si venne a trovare in una situazione difficile, fu arrestato, venne condotto addirittura dinanzi al Sinedrio, fu interrogato e finanche percosso sulla bocca. Ma quando la seduta del Sinedrio si fece rovente, il tribuno, è scritto in Atti 23, temendo che Paolo non fosse da loro fatto a pezzi, comandò ai soldati di scendere giù e di portarlo via da mezzo a loro e di metterlo nella fortezza. E mentre si trovava nella fortezza, custodito dai soldati, proprio in questo momento difficile, che bello, la notte seguente il Signore si presentò a Paolo e gli disse: stai di buon cuore, perché hai reso testimonianza di me a Gerusalemme e così bisogna che tu la renda anche a Roma. Gloria al nome di Gesù. Che bello avere un Signore che ci dice: stai di buon animo, quando forse sentiamo troppo forte il peso della condanna. Se questa sera ti senti così, confessa il tuo peccato a Gesù. Il suo sangue ti purifica da ogni peccato. E lui ti dice: stai di buon animo, stai tranquillo, stai sereno. Forse hai paura della malattia. E quando ti trovi nella malattia, nessuno ti può capire come ti capisce il Signore. Solo chi ci passa per certe cose, come si dice, i guai della pentola li conosce il cucchiaio che mescola. E allora confida nel Signore. Lui ti dice: stai di buon animo, non temere. Qualche volta ti arriva una circostanza imprevista, come quei discepoli sulla barca che all'improvviso scoppia la tempesta e non se l'aspettavano. Gesù li aveva obbligati. Oh Gesù, perché ce l'hai con me? Sei stato tu che mi hai obbligato ad andare là. L'avete detto qualche volta? Signore, tu mi hai mandato là. E ora perché mi trovo in mezzo a questa barca con tutta questa tempesta, con tutte queste onde che vengono dentro? Sei tu che mi hai mandato là. L'avete detto qualche volta? Poi è venuto Gesù e ci ha rassicurato: stai di buon cuore, che nella barca con te ci sono io. Io cammino sul mare, le risolvo io le difficoltà. Qualche volta ci troviamo invece ad avere paura della testimonianza, come vi ho detto prima. Forse per parlare di Gesù a casa tua hai ricevuto degli oltraggi. Quando parli di Gesù a casa tua c'è tuo marito, qualche tuo familiare che si mette di traverso. Mia mamma si ricorderà quando diversi anni fa volevamo venire al culto e Mario la chiuse dentro il bagno a lei. Disse: tu a quel culto non ci devi andare. Sapete come uscì dal bagno? Ora grazie a Dio lo posso dire perché si è convertito. Perché in quel momento c'era il programma televisivo con Jimmy Swaggart, chissà chi se lo ricorderà. E quello proprio in quel programma, in quel momento disse: tu ti devi ravvedere e ti devi piegare anche ai tuoi genitori. Quella aprì la porta e disse: vai in chiesa. Lei non se lo ricorda, ma io me lo ricordo come se fosse adesso. Ma te lo ricordi pure tu. Quante volte incontriamo degli ostacoli anche in famiglia? Mio padre non c'era, che era fuori per lavoro, lui era il più grande, e allora era il più discolo. Grazie a Dio oggi ai piedi di Gesù. Ma quando noi facciamo la volontà del Signore e l'amiamo con tutto il cuore, arriverà il momento, fratelli e sorelle, che il Signore ci metterà a largo. E il Signore è con noi anche quando vorremmo rendere testimonianza e incontriamo degli ostacoli. Gesù è vicino a noi e ci dice: stai di buon cuore, non ti preoccupare. Che bello sapere, l'avevano imprigionato a Paolo, era nella fortezza, si era preso pure le botte per aver parlato di Gesù. E immagino lì solo nella fortezza: Signore, ti ringrazio, pure le percosse. E il Signore che gli parla la notte: Paolo, non ti preoccupare, come ha reso testimonianza di me, la renderai anche a Roma. Stai di buon cuore. Fratelli, se c'è qualcuno che questa sera è di malumore, qualche volta lo siamo tutti, stai di buon cuore, che il Signore è con te. Alziamoci in piedi. Chiniamo il capo in preghiera. Chiniamo il capo in preghiera. Adoriamo il Signore che ci dice di stare di buon cuore, che è con noi e che è con noi in ogni tempo fino alla fine dell'età presente. Benedetto il nome di Gesù.